Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come d'abitudine celebriamo questa Eucaristia avendo presente nell'animo tutto il mondo islamico nel mondo intero.
Dal libro del profeta Ezechiele al capitolo dodicesimo, dal versetto 21 al termine. Mi fu rivolta questa parola del Signore, figlio dell'uomo. Che cos'è questo proverbio che si va ripetendo nella terra di Israele? Passano i giorni e ogni visione svanisce? Ebbene, riferisci loro. Così dice il Signore Dio. Farò cessare questo proverbio e non lo si sentirà più ripetere in Israele. Anzi, riferisci loro, si avvicinano i giorni in cui si avvererà ogni visione. Infatti, non ci sarà più visione falsa, né vaticinio fallace in mezzo alla casa di Israele, perché io, il Signore, parlerò e attuerò la parola che ho detto. Non sarà ritardata. Anzi, ai vostri giorni, o genia di ribelli, pronuncerò una parola e l'attuerò. Oracolo del Signore Dio. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, ecco, la casa di Israele va dicendo: la visione che costui vede è per i giorni futuri, costui predice per i tempi lontani. Ebbene, riferisci loro, dice il Signore Dio, non sarà ritardata più a lungo ogni mia parola, la parola che dirò l'eseguirò. Oracolo del Signore Dio, parola di Dio.
Ecco un brano che riflette un problema molto vasto, lo troviamo ancora in Ezechiele e in altri capitoli, il conflitto fra diversi profeti e diverse profezie, troviamo anche in altri libri naturalmente, in Geremia ampiamente, in Amos e anche, anche nei libri che noi chiamiamo storici abbiamo il riflesso di queste, di questa istituzione, varia istituzione della profezia. E in realtà tutti i popoli antichi, no, che conosciamo in Medio Oriente, avevano i profeti, perché sono tutti popoli religiosi, per cui è molto importante sapere, attraverso anche metodi magici, eccetera, sapere la volontà degli dèi, del divino. Ecco, abbiamo qui, appunto, anche nel brano di oggi, questo tema importante.
Il profeta, proprio per definizione, è colui che parla per, no? Per conto. E quindi ogni qualvolta, infatti, che Ezechiele ha parlato, introduceva dicendo quello che il Signore aveva detto di dire, così dice il Signore. E quindi le parole che pronuncia un profeta, o uno che si dice profeta, provengono dal Signore. L'accoglienza di queste parole dipende da quello che, da parte del popolo, dipende se va a, diciamo, a rassicurare, o se invece va a, lo metto tra virgolette, rassicurare, o se va invece a questionare, a mettere forse, come si dice, no, il dito nella piaga. Quindi se le parole del profeta blandivano, ecco, lusingavano quello che uno poi voleva in fondo sentirsi dire, venivano probabilmente accolte e poi, se non si verificavano, la cosa era anche abbastanza grave, perché comunque il profeta parla in nome del Signore. Ma se un profeta non annunciava cose che la gente, diciamo, che potevano anche inquietare, perché comunque quando si dice che c'è il peccato che prende il popolo, c'è un'ingiustizia sociale, un'iniquità che dilaga, poi l'idolatria che abbiamo visto, va a questionare, va a mettere in discussione, e quindi se il popolo è pronta a fare questa riflessione, lo accetta e va dentro e accetta queste cose dal profeta e le prende per buone, anche se poi comunque quello che accadrà non sarà il giudizio, perché accettano il giudizio del Signore, perché lui parla per il Signore. Questa è la cosa veramente fondamentale. Si può blandire?
Mi sembra che sia un problema molto antico questo, e anche moderno, cioè che l'uomo adatta il pensiero di Dio un po' alle sue esigenze, cioè che non ci sono delle cose assolute, cioè tratta Dio un pochino con molta disinvoltura. Invece Dio c'è, e a un certo punto chiede poi conto.
Ma io avevo seguito tutto un po' un altro ragionamento, e cioè che questo dire passano i giorni e ogni visione svanisce rappresenti un dubbio molto reale, un'insidia sicuramente, però un rischio molto reale nella vita di ogni fedele. Al di là del parallelo a margine molto evidente della seconda Pietro, che quindi diverse centinaia di anni dopo, dov'è la sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione. C'è questo dubbio che non incida. La visione svanisce, ma quello che minaccia non accade. Quello che promette non si vede. L'alleanza infranta. Insomma, mi sembra un dubbio molto serio che va a toccare... va a toccare proprio l'idea, la fede in Dio, perché questo dire da parte di Dio, la parola che dirò, l'eseguirò, così Dio risponde a questo dubbio, la parola che ho detto, l'attuerò, richiama il Dio creatore. Dio disse e la luce fu. Insomma, il Signore si rivela in tutta la sua potenza, però in un mistero della storia che non sempre vede, e quindi dubita, che non sempre vede cogli realizzarsi di questa attuarsi, e quindi dubita.
Ma io semplicemente volevo fare due cose. Prima riferire alcuni punti del commento che seguo, Berit Olam, e poi la seconda cosa, una considerazione che ho fatto sul brano. Il commento che seguo, in realtà, vede una sezione molto lunga che termina al capitolo 14, al versetto 11, ed è incentrata tutta sul profeti e i falsi profeti e il popolo. E infatti troviamo al capitolo 14, al versetto 10, popolo e profeta porteranno la pena delle loro iniquità. Quindi è una parola che riguarda i profeti e una parola che riguarda il popolo, che porteranno la loro iniquità. Infatti qui nel brani che leggiamo oggi si tratta di proverbi popolari che riflettono un pensiero del popolo, Il capitolo 13 invece riguarderà i falsi profeti, le false profetesse, e quindi sono molto legati. Mi pare molto, molto importante, perché alla fine non c'è, sembra quasi che qui Ezechiele descrive una situazione dove non c'è più posto per parlare o per rimproverare, perché sia i profeti, i falsi profeti chiamati, e sia il popolo ormai hanno una loro versione dei fatti, di quello che sta accadendo. E appunto, che qui si riflette nei proverbi: passano i giorni e ogni visione svanisce, riguarda la prima parte, che poi viene ripresa più o meno nella seconda parte. La visione che costui vede, al versetto 27, la visione che costui vede è per i giorni futuri, costui predice per i tempi lontani, e lo scetticismo è comunque rimandare da parte del popolo. E qui è nella prima parte ogni profezia, e nella seconda parte, dice il commento, riguarda Ezechiele. Costui, dice, la visione che costui vede è per i giorni futuri. E quindi c'è il rifiuto di ogni profezia e anche della profezia di Ezechiele. Non c'è più spazio. E qual è la risoluzione che vede l'autore qui? La risoluzione è che parlerò e attuerò la parola che ho detto. Non solo la profezia, ma la attuerò. E così dice il Signore, e così sapranno, riferisci loro il Signore Dio, non sarà ritardata più a lungo ogni mia parola, la parola che dirò l'eseguirò. E questa formula, poi chiudo, è molto, molto importante, detta tre volte, ripetuta tre volte. Perché? Perché richiama le formule con cui finivano le profezie, diciamo, positive. E qui vengono ribaltate completamente. E questa è la posizione di Ezechiele.
Ma mi attacco a quest'ultimo pensiero, perché anche a me aveva colpito molto questa richiesta, dice, il tempo dell'attesa, preghiera, profezia per un futuro molto lontano. Invece, appunto, la parola di Dio non si può rinviare, ormai si attenderà, perché la parola di Dio è in una grande attività in questo momento, corre veloce, come dice il Salmo 147, anzi affretta il compimento, sembrava proprio così, perché dal momento stesso in cui i pensieri e i disegni di Dio si immettono nella parola del profeta, comincia veramente la loro attuazione storica. Sembrava proprio molto forte, ecco, che appunto è ripetuto più volte, ma la parola di Dio, poi c'è il bellissimo passo parallelo di Isaia, è come l'acqua che scende sulla terra e torna al cielo senza aver fatto quello che è qui. Che cosa profetizza? Profetizza per gli esuli di star lì, perché intanto non c'è nessuna speranza, e per Gerusalemme è quello che abbiamo visto, insomma.
A me, e da quando è cominciata la lettura di Ezechiele, mi colpiscono le riprese che ne fa l'Apocalisse, letterali, quindi significa che il veggente dell'Apocalisse si è molto identificato nella missione di Ezechiele, più che altri profeti. Ovviamente l'Apocalisse è costellata di citazioni infinite di tutto l'Antico Testamento, però ci sono alcuni punti, come il rotolo che viene inghiottito, come la visione, i cieli aperti nella terra d'esilio, come il carro, in cui anche l'Apocalisse spende tanto per descriverlo. E anche qui c'è una ripresa letterale al capitolo 10 dell'Apocalisse, quando dice alla sesta tromba, poco prima della settima tromba, vidi un altro angelo possente discendere dal cielo, nella mano tenevo il piccolo libro aperto, e poi dice: allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra disse: non vi sarà più indugio nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compierà il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti. E poi c'è il comando di divorare il libro, che riprende appunto l'immagine di Ezechiele che abbiamo già letto. A me è venuto da pensare che questa tematica del ritardo dell'attuazione della parola dei profeti concerne, insomma, è un po' tipica di ogni epoca, era attuale ai tempi di Gesù, era attuale ai tempi del veggente dell'Apocalisse ed è attuale per chiunque legga la parola di Dio e la mediti. Cioè c'è questa attesa di un compimento che sembra ritardare, e paradossalmente questo compimento avviene sempre quando si è impreparati. Mi sembra che anche questo sia una delle caratteristiche, cioè è sempre, per usare un'espressione del Vangelo, è sempre comunque come un ladro di notte, anche per chi lo attende in un certo senso. C'è sempre questo aspetto di attesa che sembra frustrata, e allo stesso tempo di un venire repentino e improvviso.
Anch'io avevo fatto un pensiero analogo a questo di Sara, e anch'io mi sono detta: ogni generazione si ritrova a pensare le medesime cose e di fronte agli stessi problemi, ecco, è come se non imparassimo nulla da quelli che ci hanno preceduto e non riusciamo ad andare avanti, insomma.
Anch'io rimango su questa idea dei tempi lunghi e un po' dello spiazzamento di cui si diceva, e ricollegandomi un po' a cose dette in questi giorni, veniva da pensare che Ezechiele si rivolge a due destinatari diversi, distinti, diciamo così, che sono gli esuli e quelli che vengono chiamati restati in patria, insomma, Gerusalemme. Se penso alle aspettative di quelli che sono restati in patria, immagino che al loro pensiero, un pensiero che possono senz'altro aver fatto, è che comunque le istituzioni giudaiche, il tempio e la monarchia, malgrado tutto, hanno retto, esistono. Malamente, ma ci sono. È vero che il re è prigioniero a Babilonia, come diceva ieri Giovanni, ma è anche vero che c'è un reggente, il reggente del suo casato, c'è una famiglia, c'è una corte. Diciamo così, le istituzioni stanno reggendo all'urto di Babilonia, come possono. Se penso agli esuli, è difficile che questi non abbiano in testa il confronto con il regno del nord, tra le varie cose che possono avere in testa e nel cuore. Cioè il fatto che è stato cancellato definitivamente dalla deportazione, per cui per loro occorre stringere i tempi il più che si può per rientrare a Babilonia, sperando di poter contare su una profezia sul breve, sui tempi immediati, come si fa, insomma, un po' di questo tipo, diciamo così, ben distante da quella di Ezechiele. Ezechiele ribalta le prospettive di entrambi, perché ai restati in patria profetizza che il problema non è solo c'è lo sterminio, ma soprattutto c'è il problema del crollo delle istituzioni, della monarchia e del tempio. C'è qualcosa, quelle cose, quei costrutti, diciamo, simbolici di valore che reggono i popoli e le società. Sono questi che cadono, che crollano. E agli esuli dice appunto che la profezia, i tempi saranno lunghi. E mi sembra che queste due cose si collegano. Nel senso che le istituzioni che stanno per crollare richiederanno un tempo lungo per essere ripensate, rielaborate e poi costruite, che è il compito un po' che Ezechiele sembra attribuire agli esuli. È per questo che i tempi sono lunghi, la profezia è per i tempi lunghi, anche per questo. Certo, però rimane un po' questa domanda sullo sfondo,
cioè un gruppo, una città possono riprendersi da una calamità o da un rovescio militare, ma un'istituzione che muore può essere davvero riformata, rigenerata e portata in vita? Questo rimane un bel problema.
Gravi peccati di idolatria e di ribellione che riscontriamo, diciamo, o meno l'abbiamo riscontrata, stanno conducendo, come vediamo, il popolo a subire un giudizio e una condanna di conseguenze veramente disastrose che riscontriamo di capitolo in capitolo. Il profeta vede vicinissima la caduta della città e si ostina ad annunziarla instancabilmente con le sue parole, nonostante l'opposizione del popolo. Il profeta dovrà aspettarsi naturalmente di trovare sui suoi passi rovi e spine che gli arriveranno addosso ogni volta che griderà le parole «Così parla il Signore». Quindi anche in mezzo alle difficoltà egli non deve tirarsi indietro, poiché in fondo la cosa essenziale è che i deportati, come ci viene descritto, per quanto ostinati e ribelli, sappiano che un profeta si trova in mezzo a loro. Inoltre, diciamo, il proverbio iniziale, quello che è in questo brano, presentato quasi in tema canzonatorio, viene trasformato dal profeta, senza mezzi termini, in un oracolo di minacce per una fine ormai evidente. È vero che anche in Israele si pensava che l'autenticità di una profezia fosse riconoscibile dal suo compimento, una cosa già accennata anche da Sandro, per cui vista che la parola di Ezechiele non avevano un compimento immediato, il popolo che ne ascoltava le riteneva non vere, tanto da provocarne il discredito di fronte agli altri israeliti.
E nel giro di tre versetti viene ripetuto con insistenza la parola che pronuncerò, l'attuerò, dal 25 fino al 28. Quindi è un concetto molto importante questo, la parola che pronuncerò, l'attuerò, la metterò ad effetto, se lo ripete così. Ma questo non scioglie il dubbio. E dov'è la parola del Signore? Dove la si trova? Con tante parole che sono state dette in Israele, solamente dopo che si è effettuata, che si è attuata, si è certi, questo sembra il dilemma. E come si fa a saperlo prima?
Mi viene da dire questo, c'è il tema ripetuto della durezza del cuore nell'accogliere la parola di Dio, che è una parola già consacrata, è quello che noi abbiamo. Quando noi parliamo di parola di Dio, ci riferiamo alle scritture e quindi al rapporto che c'è con una tradizione che ci presenta queste parole come parole di Dio, dette non solo per allora, ma che essendo parole di Dio sono ancora ci parlano, si attuano. E questo è un punto. Il punto che qui mi sembra, accennava anche Stefano adesso, il punto qui è sapere se un profeta parla in nome di Dio o no. E tutti i profeti parlano in nome, profeti in Israele parlano tutti in nome di Adonai. Come si fa a sapere? Questo è un tema continuo, lo vediamo nei libri. Anche la struttura stessa di alcuni libri profetici, quelli più importanti, anche Ezechiele, Geremia, si presentano, si autopresentano con una garanzia per dire noi, questa è veramente parola di Dio, col racconto della vocazione. Il racconto della vocazione ha anche questo significato principale, quello di garantire che non è un'iniziativa di Ezechiele o di Geremia o di Amos, eccetera, ma è stato chiamato, è una cosa che ha subito, quindi sono testi che vogliono introdurre. E qui mi sembra appunto il problema è sapere se... E la risposta qual è? Questo è il problema. Qual è la risposta? La risposta è quando si compirà. A me sembra una minaccia questa, in questo caso. Questo però non è detto che debba di per sé convincere. Quindi probabilmente c'è un problema di apertura interiore, di timore di Dio, di capacità di discernere, ma l'insistenza qui che quando io parlerò lo attuerò è un argomento che si dimostra vero quando effettivamente avverrà il disastro. È quello il punto, a me sembra. Cioè le obiezioni qui rappresentate dai proverbi, dai due, sono formidabili, sono assolutamente è difficile da contraddire. Passano i giorni e le visioni dove sono? Non si attuano. E quindi adesso vedremo poi. Oppure l'altro, questo è uno dei profeti, un profeta anche lui, però vede delle cose che probabilmente sono chissà per quando, non ci riguardano, non è cosa attuale. A me sembra che qui sia, cioè la risposta, no, ci sono diversi criteri, ecco, nella scrittura si arriva, e anche questi mostrano che non c'è la soluzione assoluta nel momento in cui c'è un problema, forse interiore, quello sì. C'è un criterio, come sapete, in Geremia, per distinguere il profeta che parla in nome di Dio da quello che invece non parla in nome di Dio, e se un profeta dice cose molto dure, cattive, di punizioni, quello è un buon profeta. E invece un profeta dice cose positive, quello è dubbio, non si sa. Cioè chi dice cose positive sarà profeta una volta che si realizzano. Invece chi dice cose negative, si arriva addirittura a dire questo, quello è un profeta. Se è un profeta che critica fortemente, quello è un profeta. Però come, non è un criterio assoluto, ce ne sono anche altri. Il mostra, cioè, forse, non so se Sandro accennava a questo prima, qui non è forse in primo piano, però la forza, mi pare che Sandro dicesse prima, il suo commento, che non c'è spazio. Cioè questo modo di pensare, che è assolutamente ragionevole, diciamo, è logico, mostra che non c'è spazio per accogliere veramente una parola di Dio. E cioè, è la situazione normale del popolo, della gente, che non è in grado di sentire che c'è una parola di Dio. E perciò Dio stesso qui, io lo sento come una minaccia. Io lo farò e ve ne accorgerete che questa è la parola di Dio una volta che vi cadrà addosso il disastro. Presentiamo al Signore, avendo presente in particolare tutto il mondo musulmano, in questo giorno della loro preghiera. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, per tutte le confessioni cristiane, perché in questa settimana appena iniziata di preghiera per l'unità della Chiesa sia davvero occasione per tutti di desiderare e di compiere atti di pace, di rispetto, di accoglienza. Preghiamo.
ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutta l'umanità sofferente, lacerata dalle guerre, dalla violenza, dalle ingiustizie, dall'oppressione, per tutti i miserabili che lasciano le loro terre, fuggono per trovare un luogo dove vivere, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per la pace, in particolare con insistenza chiediamo al Signore che cessino i combattimenti, i bombardamenti a Gaza, per tutti quelli che in questo momento sono più nella disperazione. Preghiamo per la conversione di chi ha in mano le decisioni più tragiche. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo allora quindi anche per tutti i popoli musulmani, per il Medio Oriente in particolare, perché si allontani questa prospettiva di un allargamento della guerra, del conflitto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti noi, perché il Signore ci dia ogni giorno un'adesione sincera, vera, alla parola che ci dice ogni giorno, per tutta la nostra famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è l'anniversario di matrimonio di Pierpaolo e Cristina. Preghiamo per loro e per tutti i loro figli e nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Io vorrei affidare al Signore tutti i ragazzi che hanno fatto il catechismo qui, che sono stati accompagnati in un tratto della loro vita, perché non perdano del tutto, non lo considerino un periodo che si è concluso, ma che continuino a mantenere un contatto col Signore e, se Lui vuole, anche con noi. Preghiamo. E poi per l'incontro di stasera, perché sia un'occasione di confronto, di dibattito profondo sulla situazione che stiamo vivendo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono ad Ain Arik. Preghiamo per tutto il villaggio, per la vita di ogni persona lì, per questa convivenza. Preghiamo.
Ascoltaci,
per il battesimo del piccolo Giovanni, domenica, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Raccogliamo anche tutte le altre intenzioni di quelli che seguono la nostra Eucaristia, la nostra lezione, le altre comunità. Presentiamo ancora a Dio la nostra preghiera per tutte le vittime. Preghiamo. Ascolta questa preghiera che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il nostro Salvatore, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.